Salve a tutti e benvenuti a questa primissima puntata di Bitcoin Detox, un podcast o anche una serie di eventi in cui si parla di Bitcoin, blockchain e criptovalute, nelle sezioni di Bitcoin Pills e Crypto Pills, due format di nostra invenzione. In generale parleremo di Bitcoin. Nelle Bitcoin Pills, appunto, a volte riteniamo importante parlare da un punto di vista tecnologico e soprattutto di privacy, ma non solo di Bitcoin. Noi siamo dei tecnici e amiamo la tecnologia, quindi ci interessano anche le altre tecnologie. Quelle relative al resto delle criptovalute, che parleremo nella sezione delle Crypto Pills. Voglio precisare che noi qui non stiamo shillando, non c'è nessun consiglio finanziario, sono nostre idee personali. E naturalmente, se esce una criptovaluta, esempio per il periodo di Terra Luna, per chi la conosce, non saremo lì a dire quanto è bella, quanto è figa solo perché dà dei grandi guadagni. Se c'è una tecnologia dietro interessante, noi molto probabilmente ne parleremo, altrimenti non ne sentirete parola dalle nostre bocche. Bitcoin Detox ha vari canali social dove potete seguirci, ma soprattutto vi invito a entrare nella nostra chat Telegram, che vi metterò qui in chat. Nella nostra chat Telegram ci sono spazi per chiunque e soprattutto se avete delle domande che magari non vi abbiamo dato risposta durante le nostre live, sicuramente lì ne troverete. Per introdurre un minimo al come funziona il Bitcoin Detox, in poche parole sono delle lezioni online, naturalmente offerte da noi, in cui spieghiamo dei contenuti. E voglio presentarvi Giulio, che è il nostro primo speaker di oggi.
Buongiorno a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Inizio allora, grazie Matt per la presentazione, fantastico, andiamo quindi nel vivo degli argomenti della puntata di oggi. Oggi vedremo quali sono gli ingranaggi di Bitcoin. Quindi prima da un punto di vista diciamo di umano, di necessità, perché abbiamo bisogno di Bitcoin, cos'è Bitcoin, come funziona. E poi andremo a vedere da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di incentivi economici, come questo proprio appunto può funzionare. Quindi entriamo subito nel vivo. Perché abbiamo bisogno di Bitcoin? Il denaro fiat è guasto. Innanzitutto definiamo cos'è la moneta fiat. È un denaro non coperto da riserve di altri materiali, come ad esempio l'oro. E per definizione è imposto dallo Stato. Quindi vediamo che una delle prime problematiche del denaro fiat, quindi gli euro e i dollari, è che è imposto con la violenza. Ovvero, noi, se io ho un negozio e non voglio accettare euro come mezzo di pagamento, mi viene la polizia, mi fa una multa e probabilmente ci sono anche altri tipi di pene. Quindi è proprio un denaro imposto con eserciti, militari e poliziotti. Quindi è imposto con la violenza, non è una scelta di libero mercato. Un'altra problematica è che il denaro fiat corrode il potere di acquisto durante il tempo. Questo qui vediamo un classico grafico famoso di come il dollaro, fin dal 1913, abbia perso potere di acquisto nei confronti di tutto un paniere di titoli, come case, una spesa più comune e così via. Quindi diciamo, non è una riserva di valore duratura nel tempo. Le transazioni possono essere censurate. Ovvero, vediamo in questi casi diciamo, un embargo verso la Russia o verso l'Iran, sono diciamo, un individuo che abita in quelle nazioni, non posso ricevere pagamenti, quindi diciamo, ho una serie di restrizioni, o volendo, non sono totalmente libero di scambiare ciò che ho risparmiato e ciò che ho guadagnato. È confiscabile. Questo in principal modo perché in realtà non si possiede realmente il denaro che uno guadagna, ma lo si lascia in banca, quindi noi possediamo un credito, quindi anche se la banca fallisce noi perdiamo i soldi. Quindi diciamo è molto più facile sottrarci e separarci dai nostri risparmi. Quindi il fatto che il denaro fiat abbia come requisito, soprattutto il denaro digitale, una fiducia in terze parti, quali banche, per il suo funzionamento, questo genera a sua volta che i servizi bancari non sono disponibili per tutti, pensiamo ai paesi del terzo mondo o pensiamo a paesi coinvolti da delle sanzioni internazionali, che alla fine chi ci rimette sono i poveri individui che non hanno gli strumenti per aggirare queste sanzioni e le subiscono tutte. Inoltre un altro tema importante è la riservatezza economica. Oggi quando paghiamo con la nostra carta di credito, quello che succede è che in realtà noi disseminiamo una quantità di dati e informazioni preziose, quindi quali sono le nostre abitudini, dove spendiamo i soldi, con che frequenza, dove ci troviamo, in quale luogo, e che se queste informazioni vengono aggregate con altro tipo di informazioni possono rappresentare anche un rischio per la nostra persona. Quindi un grande problema è la sorveglianza di massa che il denaro digitale ad oggi si porta dietro. Quindi questo purtroppo è tutto ciò che è oggi il denaro e come si è trasformato. Quindi perché abbiamo bisogno di Bitcoin? Abbiamo bisogno di Bitcoin principalmente per separare la moneta dallo Stato, ok? Quindi per far sì che sia un qualcosa di indipendente, non manovrabile, e quindi si sente spesso dire fix the money, fix the world, in italiano aggiusta il denaro, aggiusta il mondo, perché alla fine è la radice della nostra società e quindi anche un po' la radice di molti problemi della nostra diciamo, società odierna. Quindi abbiamo bisogno di Bitcoin per separare la moneta dallo Stato. Questo cosa implica? Che di fatto Bitcoin è una moneta libera e pacifica e non è imposta con la violenza. È libero mercato, non hai l'obbligo di adottarla, la maggior parte degli individui l'adottano perché è un tipo di denaro migliore. Questo, diciamo, anche la separazione dalla moneta dallo Stato, uno dei principali fonti di incassi per finanziare una guerra è stampare nuova moneta. Separando la possibilità dello Stato di stampare nuova moneta, si preserva anche in maniera ulteriore la pace. Bitcoin è nato principalmente anche per proteggere il risparmio, quindi da politiche di svalutazione della moneta. Di Bitcoin ne esisteranno massimo 21 milioni. Quindi non è un qualcosa che non puoi controllare l'emissione. È scritta da protocollo e questa, per un discorso di incentivi economici individuali, non può essere cambiato, perché a ogni individuo conviene che sia così. Bitcoin consente quindi l'invio di valore senza nessuna possibilità di censura. Di fatto è una rete peer-to-peer, non è possibile bloccare nessuna transazione per come è stato progettato, quindi è possibile scambiare denaro ogni persona in ogni parte del mondo senza che questo possa essere impedito. Non è confiscabile, o quantomeno è più difficile da confiscare, perché in realtà se ne possiede la reale proprietà. È un po' come confiscare, diciamo, un'informazione, quindi questa innanzitutto devi sapere che esiste questa informazione, e la puoi confiscare solamente, diciamo, sotto tortura. Quindi in realtà l'accesso ai nostri Bitcoin è garantito da una chiave privata. Questa chiave privata non è nient'altro che un'informazione che possiamo memorizzare a memoria, possiamo salvare su un foglio di carta o su altri dispositivi. Quindi, diciamo, rende molto più difficile patrimoniali e, diciamo, azioni aggressive del patrimonio da parte dello Stato. Noi inoltre non è necessaria una fiducia in una terza parte. Ad oggi quando utilizziamo i sistemi bancari, quello che facciamo è che noi andiamo a porre fiducia che la banca possieda realmente il denaro che mi viene mostrato sullo schermo, ok? Invece, per come è costruito Bitcoin, per, diciamo, la crittografia applicata che ne regola tutto il funzionamento, quello noi abbiamo una certezza matematica di quei Bitcoin esistono, sono lì e sono nostri e non possono essere di qualcun altro. E quindi non abbiamo bisogno di fidarci di una terza entità, di uno Stato che ci garantisce e che comunque è soggetto a corruzione, cambiamenti politici e diciamo instabilità. Inoltre Bitcoin è disponibile per tutti perché è un software, basta andare sul sito, scaricarlo, farlo girare, ci sono tantissimi wallet, quindi è possibile ricevere denaro e inviare denaro, inviare Bitcoin a ogni wallet a portata di click. È orientato alla privacy, Bitcoin non è anonimo, è pseudonimo, quindi ogni indirizzo rappresenta un'identità che però non è collegata alla nostra persona fisica, quindi mantiene comunque un grado di anonimato in un certo senso, e quindi diciamo ci tutela anche dalla sorveglianza finanziaria, dall'oppressione e censura monetaria. Ok, quindi cosa conferisce a Bitcoin queste caratteristiche? Diciamo, grazie alla crittografia applicata, che andremo a vedere quali sono, diciamo, queste funzioni crittografiche che rendono possibile il protocollo Bitcoin, grazie anche a una serie di incentivi economici, tutte queste caratteristiche che abbiamo visto di Bitcoin sono possibili solamente dal fatto che Bitcoin è un protocollo decentralizzato. Perché in passato ci sono state altre forme di denaro, ma essendo, diciamo, società o eventuali single point of failure, quindi singole entità attaccabili, sono state di fatto chiuse, messe in carcere, arrestate, uccise da parte degli imperatori o sovrani del periodo storico di riferimento. Allora, facciamo qui un piccolo distinguo. Che cos'è Bitcoin? Con la parola Bitcoin in realtà si intendono due cose. Quindi Bitcoin è una innovativa rete di pagamento, il protocollo Bitcoin è una rete di pagamento, e un nuovo tipo di denaro. Di solito si riferisce al protocollo con la B maiuscola, quindi il protocollo Bitcoin è il nome del protocollo, nome proprietario, e Bitcoin è la valuta, un po' come euro e dollaro. Okay? In realtà il protocollo stesso determina le caratteristiche della moneta, cioè Bitcoin può esistere anche all'interno di un database, di un exchange, ok? E quindi decade un po' l'incensurabilità, il permissionless, cioè l'exchange ti deve accettare per utilizzare quella sua piattaforma. Quindi in realtà le caratteristiche della valuta, ok, sono ereditate dal protocollo Bitcoin. Quindi quando parliamo di Bitcoin nativi su layer 1, quindi il protocollo Bitcoin, hanno queste caratteristiche. Allora, dove sono i Bitcoin materialmente? In realtà i Bitcoin non esistono. I Bitcoin sono una virtualizzazione delle transazioni scritte all'interno di un registro di transazioni. Quindi in realtà quello che esiste è questo registro delle transazioni distribuito da tanti computer della rete, e questo registro ha un nome che viene chiamato blockchain più comunemente, quindi una catena di blocchi, dove in realtà ogni blocco è come se fosse una pagina del quaderno che riporta queste transazioni. O anche time chain, una catena temporale, proprio perché, diciamo, il vero obiettivo di questa tecnologia è garantire quando esattamente viene fatta una spesa. Perché? Perché questo garantisce la scarsità digitale. Se io so che quei bitcoin sono stati spesi alle 18:21, un commerciante che deve verificare che quei bitcoin sono stati già spesi non li accetterà, e quindi questo qui protegge un eventuale commerciante dalla doppia spesa. Quindi è proprio questo che serve, diciamo, la time chain, a far sì che i bitcoin siano scarsi, perché in informatica qualsiasi informazione, una foto, è facilmente duplicabile. Quindi avere una catena temporale che garantisce che una determinata informazione viene trasferita da A a B, ora sappiamo tutti quanti, ci possiamo accordare che di fatto è di proprietà di B. Quindi questo registro offre una garanzia per l'autenticazione dei propri bitcoin. Questo che significa? Che il proprietario di quei bitcoin è solo e soltanto lui, potrà spenderli, e tutti gli altri possono verificare questa cosa, e quindi garantisce la sua scarsità, ovvero che quei bitcoin non siano duplicabili o che non siano spendibili due volte. Ok, adesso andiamo un po' più nel dettaglio tecnico su come è possibile queste, diciamo, caratteristiche della time chain. Ci sono principalmente due funzioni crittografiche. Una è la funzione di hash, che è ripetutamente usata all'interno del protocollo Bitcoin, e serve a garantire l'integrità di un insieme di informazioni. Quindi è usata nelle transazioni, nel collegamento tra i vari blocchi, e anche nel sistema di consenso che, diciamo, determina la prova temporale, che è la proof of work. Inoltre viene usata anche la crittografia simmetrica, che serve a autenticare il proprietario dei propri bitcoin, quindi serve a garantire e dimostrare al mondo che solo e soltanto lui ha la chiave privata che gli dà accesso a quei bitcoin. Quindi questa qui è utilizzata principalmente nelle transazioni. Un secondo. Eccoci. Adesso andiamo nel dettaglio su quali sono le caratteristiche che deve avere una funzione crittografica di hash. Quindi andiamo a vedere i singoli ingranaggi e poi li andremo a mettere insieme per avere il quadro generale. Allora, innanzitutto la funzione di hash deriva dall'inglese, che significa spezzettare, fare frantumi, quindi abbiamo già da un po' il concetto di cosa avviene sul carcofano. Deve identificare univocamente un messaggio. E cosa significa? Che dallo stesso messaggio deve, se io lo metto in questa scatola magica che la funzione crittografica riesce, uscirà sempre lo stesso, diciamo, output. Se il messaggio è lo stesso, il risultato finale sarà sempre lo stesso. Questa funzione deve essere deterministica, cioè ogni volta che io prendo lo stesso messaggio mi deve dare lo stesso output. Deve essere semplice e veloce da calcolare. Quindi, diciamo, dato un messaggio, io facilmente devo riuscire a calcolare il risultato finale. E deve essere impossibile o molto difficile fare l'inverso, cioè dal messaggio finale ricostruire il messaggio originale. Per capire meglio e fare un esempio, diciamo, un po' più empirico per far capire che cos'è un hash, corrisponde a un'impronta digitale. Cioè, se noi il nostro dito è il messaggio, ok? L'inchiostro è la funzione crittografica di hash, noi appoggiamo il dito pieno di inchiostro su un foglio e abbiamo una nostra impronta digitale. Dallo stesso dito otterremo sempre la stessa impronta digitale, ma dall'impronta digitale è impossibile ricostruire il dito. Questa è proprio la funzione crittografica di hash. E serve appunto a garantire che io non devo verificare tutto il dito per capire se è lo stesso, ma ne verifico solamente l'impronta. Ok, adesso veniamo a un concetto un po' più complicato. Le caratteristiche della crittografia asimmetrica. Allora, la crittografia asimmetrica ha due chiavi. Una definita pubblica e una privata. La chiave pubblica appunto viene distribuita al pubblico e quella privata appunto viene conservata segretamente. La caratteristica principale è che se una chiave cifra, l'altra decifra e viceversa. Quindi se la chiave pubblica cripta un messaggio, solamente quella chiave privata potrà ricostruire il messaggio originale. Ma è anche vero l'opposto, ovvero che se la chiave privata cripta un messaggio, solamente la chiave pubblica può decriptarlo. E questo qui apre due scenari di casi d'uso. Uno è appunto l'autenticazione, ok? Quindi il non ripudio. E dopo andremo a vedere nel dettaglio. Che è, diciamo, il principale ingranaggio che ci dà accesso ai nostri bitcoin. Inoltre, diciamo, deve essere molto difficile o quasi impossibile generare la chiave privata dalla chiave pubblica, in quanto questa viene distribuita al pubblico. Appunto. Entriamo nel vivo della crittografia asimmetrica per spiegarla meglio. Allora, avviene un primo passaggio, ok? Viene generata una coppia di chiavi, appunto, da un grande numero casuale, ok? C'è un algoritmo di generazione, viene generata la chiave A pubblica e la chiave A privata. La chiave, vediamo, verde è sempre pubblica e rossa è sempre privata. Allora, uno dei primi benefici che si ottiene è la confidenzialità. Quando una persona esterna del pubblico usa la chiave pubblica per criptare un messaggio, perché solo una chiave privata potrà decriptarlo. Ad esempio, abbiamo due attori, Alice e Bob. Bob prende la chiave pubblica di Alice, gli vuole mandare un messaggio solo e soltanto ad Alice. Quindi prende la sua chiave pubblica, scrive ciao Alice, come stai? Lo cripta, diventa un messaggio non intellegibile da altri esseri umani e gli passa questo messaggio. Il mezzo non è importante, può farlo tramite qualsiasi canale di comunicazione. Glielo passa ad Alice, quindi anche via email, via Facebook, via Messenger, come preferite. Okay? Ma solamente Alice, che possiede la chiave privata, potrà ripristinare il messaggio originale dalla stringa crittografica. Ok? E questo serve per la confidenzialità. Questo, diciamo, non è usato nella timechain, nella blockchain di Bitcoin, in quanto comunque la blockchain è pubblica, quindi non esistono segreti. Ma, diciamo, la crittografia asimmetrica ha queste due principali proprietà. Una è la confidenzialità, che è questa, quindi diciamo a titolo divulgativo, e un'altra invece che è l'autenticazione, e questa qui viene usata all'interno del protocollo Bitcoin. E cosa abbiamo? Che se Alice firma un messaggio ciao Bob con la sua chiave privata, Bob può decriptarlo solamente con la chiave pubblica di Alice. Quindi questo qui dimostra a Bob che solo e soltanto Alice avrebbe potuto scrivere quel messaggio ciao Bob. Quindi questo qui nei confronti di Bob rappresenta che quel messaggio l'ha potuto scrivere solo e solamente Alice e quindi rappresenta per lui una prova di autenticazione. Quindi nel caso di Bitcoin per i miner rappresenta la prova di autenticazione e solo e soltanto Alice voleva trasferire quei bitcoin a quel determinato indirizzo. Inoltre, vediamo adesso anche il processo di firma, che diciamo è una autenticazione ottimizzata in un certo senso. Quindi possiamo trasferire un'informazione pubblica legandogli proprio una firma, esattamente come la firma analogica. Che cosa cambia in realtà? Cambia che invece di mandargli il messaggio criptato con la chiave di Alice, okay, cosa si fa invece? Si cripta solamente l'impronta digitale di quel messaggio, perché tanto magari quel messaggio non è un dato sensibile, cioè il fatto che io voglia trasferire Bitcoin dall'indirizzo A all'indirizzo B non è un dato sensibile, quindi quello che si fa, si deve solamente garantire che è Alice che sta mandando quel dato, quindi non dobbiamo nascondere il contenuto, anzi quel contenuto deve poter essere verificabile da tutti. Quindi quello che si fa, si prende ciao Bob, gli si fa l'impronta digitale, quindi si produce una stringa, quella stringa la si cripta con la chiave privata di Alice e questa qui si chiama signature. Solamente Bob poi che cosa fa? Può verificare che quella firma appartiene ad Alice. Vediamo più nel dettaglio questo processo di firma digitale. Allora, abbiamo un documento, ne calcoliamo l'hash, questo hash lo mandiamo in pasto alla funzione asimmetrica, ok, quindi lo criptiamo con la chiave, no, con la nostra chiave privata, e questo quindi l'hash criptato non è nient'altro che la signature. Questo perché? Perché un documento criptato, un documento di 3 pagine, produce altrettante 3 pagine di documento cifrato, ok, quindi in realtà quello che vogliamo noi è che sia esattamente uguale alla firma analogica. La firma analogica più o meno ha una grandezza predeterminata, non è grande 3 pagine di documento se dobbiamo firmare un contratto. Quindi quello che si fa è che si dà in pasto il documento alla funzione di hash. La funzione di hash solitamente è lunga una larghezza fissa, indipendentemente da quanto è grande il documento. Quindi se il documento è di 3 pagine, magari il suo hash sarà sempre di 64 caratteri, ok? Questi 64 caratteri vengono criptati e producono la firma. La firma viene allegata al documento originario e quindi il documento è firmato. Il processo inverso di verifica come si fa? Si prende il documento firmato, quindi si separa la firma, la signature, la si decripta con la chiave pubblica e otteniamo l'hash del documento. Quindi ricalcoliamo l'hash del documento, vediamo se i due hash sono uguali, significa che la firma è valida, ok? Quindi sappiamo esattamente, abbiamo autenticato il reale proprietario dei Bitcoin. Ok, questo qui infatti è quello che avviene in Bitcoin. Quando facciamo una transazione, questa qui è una transazione pay to public the hash. In realtà gli indirizzi Bitcoin non sono nient'altro che un hash di una chiave pubblica, ok? C'è un doppio, diciamo, livello di sicurezza, perché dall'hash è impossibile generare la chiave pubblica e dalla chiave pubblica deve essere impossibile o molto difficile generare la chiave privata, quindi c'è un doppio livello di protezione su un indirizzo Bitcoin. Quando dobbiamo fare una transazione, quindi se questo indirizzo ha attribuiti un Bitcoin, per spendere, quindi per muoverli, cosa facciamo in realtà? Inviamo la nostra chiave pubblica, ok? Inviamo la nostra firma, e gli diciamo, quindi il miner farà, i nodi faranno le dovute verifiche, quindi faranno dalla chiave pubblica, calcoleranno l'hash, vedono che è esattamente uguale all'indirizzo, e che cosa faranno? Dalla chiave pubblica poi vedranno che la firma è valida, e quindi quella transazione è valida, quindi il claim crittografico di invio un bitcoin da Alice a Bob, ok, autenticato, quindi sposta quel bitcoin a quell'altro indirizzo. Questo è come avviene una transazione a livello del protocollo Bitcoin. Tutto ciò senza fidarsi di terze parti, quindi vediamo che è tutto, diciamo, dimostrato matematicamente certo, senza necessità che ci sia un garante terzo. Ok, adesso passiamo al consenso della time chain. Che cos'è la proof of work? Allora, la proof of work è un problema matematico che impiega in media in Bitcoin per essere risolto 10 minuti, ok? È difficile quindi da calcolare, ok? Ma deve essere immediato e facile da verificare. Qui vediamo la struttura dei blocchi, ok? Nella blockchain, quindi nella time chain, ogni singolo blocco riporta l'impronta digitale del blocco precedente, quindi ne conserva l'integrità. Se noi andassimo a modificare anche solo una virgola nel blocco precedente, l'hash sarebbe totalmente diverso, ok? Quindi questo qui mantiene una integrità di informazioni. Abbiamo una catena che se rompiamo un anello, tutti i successivi anelli sono di conseguenza rotti. Inoltre, in ogni blocco, quindi, abbiamo l'hash del blocco precedente, le varie transazioni, quindi Alice manda un bitcoin a Bob, Charlie manda un bitcoin a Pippo e così via. Poi abbiamo il nonce, questo nonce qui. Questo qui è un numero incrementale, pseudo casuale, ok? Che serve in realtà, è la soluzione appunto a questo problema matematico che è la proof of work. Vediamolo nel dettaglio. Quindi, allora, ricapitolando, il blocco ottiene, ha un suo hash, quindi ha un suo, diciamo, identificativo univoco, ok? Riporta l'hash del blocco precedente, ha il merge root delle transazioni, ok? Quindi, diciamo, uno può scaricare anche solo la testata senza tutte le transazioni del blocco, è modulare, il merge root sarebbe l'hash di tutte le transazioni all'interno del blocco, ok? Quindi è una sorta di ulteriore impronta digitale di tutte le transazioni che sono avvenute in quel blocco. Riporta il tempo ovviamente per essere valido deve essere maggiore dell'ultimo blocco e così via. Poi c'è la difficoltà e appunto questo nonce, che sono i tasselli chiavi della proof of work. La difficoltà a che cosa serve? La difficoltà serve a far sì che la prova matematica, che dobbiamo risolvere in circa 10 minuti, appunto avvenga sempre in 10 minuti. Che cosa può succedere? Che andando avanti nel tempo vengano costruiti computer sempre più potenti. Quindi quello che oggi un computer impiega 10 minuti ad essere risolto, diciamo, di media, un domani magari impiegherà 3 minuti, poi 2 minuti, 1 minuto, 30 secondi. Quindi abbiamo bisogno di un fattore che appunto è la difficoltà, che si autocalibra in base agli ultimi 2016 blocchi, quindi degli ultimi 14 giorni, 2 settimane precedenti. E che cosa fa banalmente? Dice: se il tempo medio di blocco è stato minore di 10 minuti, aumento la difficoltà. Se è stato maggiore, vuol dire che è stato troppo difficile, quindi la diminuisco. E dobbiamo immaginare la difficoltà un po' come un passare sotto un ostacolo. In realtà, quello che andiamo a calcolare con la proof of work, facciamo tanti tentativi a forza bruta, ovvero andiamo a fare questo tipo di operazione. C'ho questo blocco. Ci metto il nonce 0, ne calcolo l'hash. L'hash inizia con 8 zeri? No. Allora, provo con il nonce 1. Inizia con 8 zeri? No. E faccio così, diciamo, fin quando non trovo quell'hash che inizia con n zeri. Iniziare con n zeri non significa nient'altro che essere un numero minore di un numero obiettivo, ok? Quindi, quello che in realtà avviene è che viene fatto un tentativo, ok, a forza bruta, quindi gli elaboratori stanno là e fanno tanti tentativi cercando appunto un hash che soddisfi questi requisiti, ok? Quindi la difficoltà deve appunto trovare un numero che fa sì che l'hash del blocco stesso sia minore a quell'obiettivo target. Questo obiettivo target ovviamente viene cambiato per mantenere la distribuzione di 10 minuti. Dopo vediamo perché questo requisito. Quindi in realtà questo che cosa consente? Consente il problema, risolve il problema dei generali bizantini. Qual è il problema dei generali bizantini? Ci sono 7 generali. Devono decidere se attaccare una fortezza. Se tutti e 7 attaccano, vincono. Se anche uno solo dei 7 non attacca la fortezza, perdono. Quindi che cosa avviene? Devono garantirsi che nessuno tra loro 7 menta o dica una versione differente della storia. Quindi che cosa fanno? Sono su 7 golli, devono allegare alla loro scelta di attaccare o non attaccare questa fortezza una prova matematica. Immaginiamolo come se fosse un sudoku, ok? E hanno 10 minuti per prendere questa decisione, cosicché non è possibile, diciamo, in quel stesso tempo raccontare 2 versioni diverse, quindi mandare un sì attaccheremo la fortezza, un no non attaccheremo la fortezza agli altri generali. Quindi saranno tutti concordi nel risultato finale. Se anche uno solo ha detto no, ok, non attaccheranno la fortezza, ma quantomeno non perderanno. Quindi questo qui serve a non raccontare una storia duplice ad attori diversi, quindi a dire a uno sì attacchiamo, a un altro no non attacchiamo, per perdere la guerra. Quindi diciamo, risolve questo tipo di problema, perché? Perché appunto crea una catena di blocchi temporali, dove la catena con più potenza di calcolo è quella valida, e quindi essendoci questa competizione, si ha una certezza temporale di quando è avvenuta quella transazione, e questo consente a un eventuale commerciante di vedere se quei bitcoin sono ancora in mano ad Alice o li ha inviati al seller A. Se li ha inviati al seller A, il seller B li rifiuta perché dice: tu non sei Alice, non sei più proprietario di quei bitcoin. Quindi, diciamo, previene la doppia spesa. La prova di lavoro fa sì che in un sistema distribuito ci sia una catena appunto temporale garantita da questa maratona nel trovare la soluzione, appunto garantisce le transazioni Bitcoin che non siano state già spese. Inoltre, un'altra funzione importantissima della Proof of Work è la distribuzione iniziale. Siccome Bitcoin, quando è stato creato, non se ne sono stati creati da nulla, a ogni nuovo blocco che viene creato vengono appunto creati nuovi Bitcoin. Quindi abbiamo una curva di emissione. Questa curva di emissione è stata ben pianificata, quindi deve avvenire un blocco ogni 10 minuti. Se la potenza di calcolo aumenta e quindi i blocchi vengono chiusi, diciamo, in un tempo ridotto, avremmo una maggiore inflazione di Bitcoin, ok? E quindi, diciamo, una emissione non controllata della moneta. Qui vediamo appunto che i primi blocchi emettevano 50 Bitcoin ogni blocco, venivano creati e attribuiti a un indirizzo. Dopo i 210.000 blocchi, diciamo, questo qui avviene un fenomeno che si chiama halving, quindi avviene un dimezzamento della emissione di nuove monete, quindi si passa da 50 a 25, da 25 a 12. Oggi stiamo nell'epoca di 6.25 Bitcoin creati a ogni blocco. Ok, quindi vediamo come il tasso monetario di inflazione diminuisce andando verso zero e la curva di emissione fa sì che converge asintoticamente a 21 milioni di Bitcoin. Quindi attualmente non esistono 21 milioni, ne sono stati, diciamo, estratti circa buona parte, circa 19 milioni, e la restante parte verrà continuata a essere, diciamo, creata nei successivi anni. Questo fino a tendere a zero. Ok, quindi quali sono gli incentivi economici dei miner? Perché, diciamo, i miner devono tenere su questa infrastruttura? Hanno quindi come vantaggio economico che a ogni nuovo blocco, quindi ogni nuova nonce che trovano, che fa sì che sia quel numero sia più piccolino del numero obiettivo, si auto-attribuiscono dei bitcoin, quindi vengono ricompensati per questo lavoro. Ovviamente il lavoro del miner consuma energia, ha un costo investimento in hardware, quindi, diciamo, c'è un investimento che mette in sicurezza la rete e appunto garantisce che non ci sia il problema della doppia spesa. Quindi gli miner guadagnano principalmente dalla generazione di nuovi bitcoin. Inoltre, a ogni nuova transazione che noi facciamo su bitcoin, viene appunto lasciata una commissione per il miner. Okay? Quindi il miner guadagna dalla creazione di nuovi bitcoin quando viene chiuso un blocco ogni 10 minuti di media, e per ogni transazione che viene inclusa nel blocco. Le transazioni vengono incluse appunto dando una priorità a quali sono quelle commissioni più alte. Quindi, cosa rende Bitcoin un denaro migliore? Diciamo, il protocollo Bitcoin è garantito. Oggi abbiamo toccato la superficie, anche perché in poco tempo è difficile dare una spiegazione esaustiva. Abbiamo toccato un po' la superficie, abbiamo visto che il protocollo Bitcoin è principalmente possibile grazie a alcune applicazioni della crittografia e anche ad alcuni incentivi economici che fanno sì che gli attori hanno un incentivo economico per spendere delle risorse, quindi per fare le miner e per tirare su dei nodi, quindi consentire questa tecnologia. Il protocollo Bitcoin a sua volta, per come è costituito, crea e dà le caratteristiche a Bitcoin come moneta. Per oggi è tutto, con un po' di difficoltà ce l'abbiamo fatta e la prima lezione di Bitcoin Detox è conclusa. Questa è la mia mail, se volete scrivermi per qualsiasi cosa, vi invito ancora ad entrare nel canale Telegram per rimanere in contatto con me e anche per i futuri speaker, anche siete i benvenuti se volete suggerire argomenti di approfondimento. E siamo andati un po' lunghi coi tempi, l'obiettivo di solito di queste piccole mini lezioni è di 30 minuti, ci sono state un po' di difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta.
Ok, grazie mille Giulio, rinnovo anch'io i saluti alla nostra piccola community e vi invito a seguirci anche su Facebook, Twitter e LinkedIn.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.